della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte, sino alle 13, quando poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live e con Dario Sarnataro. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mary Jane Spider-Man che è in regia e noi andiamo subito a sprombattuto con le ultime notizie. Tra poco le avremo, però per quanto riguarda le vostre telefonate allo 0816363663, telefoni sempre aperti, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Settimana di sosta, il Napoli riprende il 15 di settembre, di domenica alle 18 a Cagliari per la quarta giornata del campionato, dopo una sconfitta a Verona e due vittorie in casa con Bologna e Parma, quindi a 6 punti il Napoli, che è secondo in classifica. A questo punto c'è da capire come riconfigurerà con la rosa al completo Conte la squadra. Ieri nella partita di Nations League tra Scozia e Polonia, vinta dalla Polonia sul finire per 3-2, hanno segnato i due gol della Scozia, pensate, i due mediani, la coppia di mediani del Napoli, Gilmour e McTominay nell'ordine, e devo dire che McTominay ha dimostrato di essere un giocatore sicuramente top, che potrà dare tantissimo, più di Gilmour certamente, al Napoli. Lukaku che continua ad allenarsi, oggi anche prevista doppia seduta d'allenamento, così come ieri a Castelvolturno dopo la ripresa che è cominciata mercoledì dopo i 3 giorni di pausa post Napoli-Parma. Lukaku che continua ad allenarsi e a migliorare dal punto di vista della condizione, lo stesso dicasi per Neres. Da martedì barra mercoledì prossimo Conte avrà tutta la squadra e tutta la rosa a disposizione dopo gli impegni con le nazionali. Insomma, si lavora per migliorare il Napoli, che cucina in questo momento. Conte sta cucinando con tutto il suo staff, e lo stesso dicasi per le altre squadre. Cercheremo di analizzare anche il panorama delle squadre di vertice italiane, con il Milan che ha le sue difficoltà, anche lui è in cucina, anche la Juventus con Thiago Motta è in cucina. Insomma, gli unici che non hanno cambiato allenatore, che dovrebbero avere un po' più di stabilità oltre all'Inter, sono Atalanta e Roma, ma mi pare che non ci sia ancora una certezza neanche per queste due squadre, che l'allenatore al vertice non lo hanno cambiato. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Cominciamo da McTominay e Gilmour, che ieri sono andati in gol e hanno così esaltato un po' la piazza napoletana.
Sì, McTominay tra l'altro è stato premiato anche come MVP di Scozia-Polonia, lui è stato anche annullato un gol iniziale col VAR. Sono due giocatori insomma che i tifosi non vedono l'ora di ammirare, ma manca poco, nel senso che la settimana prossima a Cagliari ci saranno tutti e due e vedremo, insomma, una settimana da allenamento. Io non escludo insomma che magari, che ne so, uno dei due possa essere protagonista subito. Di regola dovrebbero andare in panchina, quindi magari dovessi dirtelo adesso direi ancora così, però c'è una settimana di allenamento e vediamo. Io credo che siano tutti e due venuti a Napoli per essere protagonisti, McTominay soprattutto, e quindi c'è anche curiosità nel vederli con la maglia azzurra. Ti aggiungo un particolare che secondo me va nella direzione di un centrocampo a tre. È stato reintegrato ieri anche Folorunso ieri si è allenato regolarmente in gruppo, ha mandato un...
ha chiarito con Conte, insomma,
sì, c'è stato un disgelo, un chiarimento con Conte. Visto che ormai siamo nell'epoca social, ricorderai quando le cose andarono male cancellò tutte le foto, no? Sì. Non mi ricordo, me lo dicesti proprio tu questo particolare. Ieri sera ha pubblicato invece una foto dell'allenamento, quasi a voler sancire con qualcosa che si è andato diciamo a ricucire, cioè un rapporto che si era rotto inizialmente, si pensava che andasse via. Folorunso è stato trattato dalla Lazio fino a poche ore dalla fine del mercato, adesso è rimasto e secondo me è un altro mattoncino in direzione di una Napoli che potrebbe secondo me cambiare pelle, magari non dico a Cagliari ma dopo, e giocare insomma diversamente. Io ricordo le parole di Conte dopo la vittoria col Parma: davanti non cambierà niente,
Se davanti non cambierà niente,
alla stessa maniera,
e il centrocampo sarà a 3, come diciamo così si ipotizza in questo momento,
difenderemo a 4 come abbiamo fatto nel secondo tempo, quindi potrebbe essere 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, poi con McTominay trequartista cambia poco, nel senso che parliamo comunque di un centrocampista, però insomma immagino che possa essere questa una svolta per il Napoli, anche per valorizzare, no, questo centrocampo così forte che Conte ha a disposizione, perché Gilmour è un altro giocatore di alto livello, ci sono Lobotka, ci sono chissà, e c'è anche Polo Rungso, che secondo me un centrocampo a tre può fare bene, perché è il suo ruolo, o fare l'alternativa di McTominay nel 4-2-3-1 come falso trequartista di forza, insomma adesso si dicono tante cose, però l'anno scorso ha fatto questo ruolo a Verona e lo ha fatto bene.
Senti Pasquale, ma in questi giorni, anche se non ha tutta la rosa a disposizione, Conte sta già lavorando su un'eventuale difesa a 4?
Ma guarda Gianluca, io penso che in questi giorni si lavori più sui carichi, per lavori personalizzati per quanto riguarda la condizione, per quanto riguarda la difesa, se tu ci rifletti hai a disposizione Di Lorenzo, no, c'è Mazzocchi, c'è Rachmani gioca stasera. Buongiorno non c'è perché con la nazionale.
Di Lorenzo non c'è,
Di Lorenzo ce l'ho detto, non Rafa Marin gioca stasera con l'Under 21, quindi fatto c'hai Mazzocchi, Olivera ce l'hai perché non è partito con la nazionale perché è stato squalificato 3 turni, e hai Juan Jesus, quindi
penso che il
lavoro tattico se ne possa fare pochino, insomma, con soli 3 difensori a disposizione. Credo insomma ci si concentri prevalentemente sulla condizione, su allenamenti personalizzati. C'è anche Spinazzola come tra i difensori.
Senti, però Lukaku invece, il viaggio verso la forma perfetta di Lukaku come procede?
Ma guarda, gioco procede bene, poi è chiaro che il ritmo partita lo acquisirà giocando, questo mi sembra evidente, però può migliorare la condizione. Lukaku è già venuto a Napoli con un peso invidiabile, no? Un peso forma invidiabile, perché a Cobham durante la lunga attesa, no? Perché anche Lukaku ha dovuto aspettare tanto per arrivare a Napoli, si è allenato, diciamo che è stato di fatto quasi teleguidato, no? dal Conte, dal suo staff, e onestamente si è visto nella prima partita, mi sembra un giocatore che abbia già, insomma, che fisicamente stia bene. È chiaro che adesso si sta allenando diversamente. Ieri per esempio ha pubblicato uno scatto social, delle foto social, quindi è molto attento anche all'alimentazione. Chiaro, insomma, un giocatore del genere per fare la differenza deve essere al top. Io credo che il ritmo gara lo troverà tra 2-3 partite, però secondo me già col Cagliari vedremo un attaccante protagonista dal primo minuto.
Allora, questo amico, una curiosità, ma manca la letterina di Osimhen per i saluti o mi sono perso qualcosa? No, non ci sono i saluti ai tifosi a Napoli da parte di Osimhen.
No, non ci sono stati, Gianluca.
Non ci sono stati. Quindi
non ci sono stati, no.
Caro amico, non ti sei perso nulla.
Noi ne avevamo parlato la sera, no, del trasferimento al Galatasaray, aspettiamo, ma non c'è stato nessun saluto. Devo dire la verità, anche il Napoli, no, ha fatto un comunicato molto stringato. Ufficialmente potrebbe essere perché di fatto è una cessione a titolo temporaneo. Ragionando, insomma, mi pare evidente che i rapporti negli ultimi mesi e poi soprattutto negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo, si siano molto molto sfilacciati, per usare un eufemismo.
Pasquale, tu sulla Repubblica proponi questa mattina proprio il rinnovo di Kvaratskhelia, tra poco, a breve, l'incontro tra De Laurentiis e Jugeli, il manager del calciatore, per il rinnovo sino al 2029 con un ingaggio che salirà da 1,2 milioni circa netto a 5,5 milioni, 6.
Sì.
Quindi più del quadruplo praticamente.
Sì, avrà lo status di giocatore importante che il Napoli ha sempre detto di volergli riconoscere. È evidente, insomma, che la decisione era già presa. La cessione anche temporanea di Osimhen secondo me è importante, no, perché consente alla società di fare un altro tipo di lavoro e quindi di poter rinnovare anche il contratto a Kvaratskhelia. Credo che a breve ci sarà, bisogna capire se, come sembra, ci sarà questa clausola rescissoria con un prezzo già definito per un'eventuale cessione, e poi lo capiremo, insomma, sulla vicenda. È calato un silenzio, secondo me, strategico, perché quando cala un silenzio strategico ho la sensazione, insomma, che le cose si erano andate, diciamo, come debbano andare.
Buongiorno, ci scrive questo amico, si chiama Antonio. È ipotizzabile che qualche esperimento si possa vedere in Coppa Italia col Palermo il 26 settembre, forza Napoli sempre. È ipotizzabile, ma io credo che già prima forse Conte voglia...
Non so, Gianluca, sì, col Palermo potrebbe essere una data, vediamo anche prima, io non escludo neanche in corso d'opera, cioè... chiaro che quando Conte avrà l'opportunità da martedì, ma martedì no, diciamo da giovedì, di poter lavorare col gruppo una volta a settimana, io penso che potremo vedere qualcosa. Io a Cagliari non mi aspetto già il cambio modulo, giusto per farmi capire, però a parte che potrei essere smentito dai fatti della settimana prossima, poi c'è la Juve e quindi io credo che da Cagliari in poi, dopo Cagliari, insomma, potremo vedere delle novità.
E certamente con la Juve il Napoli deve arrivare, insomma, nella maniera più equilibrata e rigorosa possibile anche dal punto di vista delle scelte, e quindi Conte avrà due settimane per lavorare intensamente sulle sue idee per arrivare al match con la Juventus, insomma, in condizioni ottimali per affrontarlo quantomeno alla pari. Pasquale, una curiosità, ma secondo te questo qui è il Napoli di Conte, di Lukaku o di Kvaratskhelia? Se dovessi scegliere
Conte.
Napoli di Conte.
Scelgo Conte, poi di conseguenza Lukaku, di conseguenza Kvaratskhelia, perché sono due giocatori. Il primo lo ha fatto rimanere Conte, Kvaratskhelia, e il secondo lo ha fatto venire Conte, che è Lukaku. Però io credo che sia il Napoli di Conte, parte tutto dall'allenatore e anche, devo dire la verità, dalla società, che ha stabilito di fare un progetto con Antonio Conte, gli ha messo tra virgolette la parte sportiva in mano, come si suol dire in gergo, le chiavi della parte sportiva in mano, e poi, diciamo, ha secondato, insomma, lo ha detto lo stesso allenatore, che non è uno che le manda a dire, no? Sul mercato, diciamo, nella sua carriera lo ha sempre, diciamo, non si è mai mantenuto, ha parlato, diciamo, di scelte societarie di grande coerenza, quindi è tutto dove funziona, sono stati tutti i presupposti affinché tutto vada per il verso giusto. Poi è chiaro che servono risultati in campo, però se ti devo scegliere un nome, di quel Napoli di Conte.
Oggi è 6 settembre 2024, il 6 settembre 2004, cioè 20 anni fa, Aurelio De Laurentiis produceva la documentazione al Tribunale di Napoli per l'acquisizione del club, e quindi per la ripartenza, e il 10 settembre, 4 giorni dopo, veniva ufficializzata la presidenza e la proprietà di Aurelio De Laurentiis. Quindi diciamo così che il ventennio, se vogliamo chiamarlo così, i 20 anni di presidenza cominceranno tra 4 giorni, il 10 di settembre. Però oggi invece, il 6 settembre, 20 anni fa, cominciava l'iter per l'acquisizione. Quindi noi in questi 4 giorni analizzeremo in pillole, fino al 10 di settembre, giorno in cui ricorreranno i 20 anni di presidenza ufficiali, di presidenza di De Laurentiis, un po' tutte le tappe di questi 20 anni. Secondo te, poi ne riparleremo anche nei prossimi giorni, però un elemento tra i più significativi di questi 20 anni, qual è stato, così a naso, Pasquale?
Un elemento significativo?
Un momento significativo?
Un momento? Ah, sì. Scusami. Ma guarda, Gianluca, io... la promozione in Serie A. Se devo scegliere un momento di primo, come dire, di
10 giugno 2007. 10 giugno,
esatto,
2007.
Se devo pensare un momento, diciamo, senza rifletterci troppo, magari molto distinto di emotività, quel pareggio a Marassi, quelle lacrime in campo, secondo me quello è stato un momento molto significativo, però ce ne sono stati tanti altri.
E poi ne analizzeremo nei prossimi giorni uno dietro l'altro.
Eravamo a Roma, ricorderai, il primo trofeo 2012, la Coppa Italia vinta con la Juventus, proprio di Conte. Ricordi, insomma, anche le lacrime, i festeggiamenti, perché il Napoli tornava a vincere dopo tanto tempo.
Rigore di Cavani e gol di Hamsik, 2-0 per il Napoli.
Sì, fu molto particolare anche per noi che la vivemmo, no? Quella serata, sembrava quasi che non si volesse lasciare l'Olimpico, no? Ti ricordi che poi fu l'ultima di Lavezzi allo stadio, l'ultima di Lavezzi con la maglia del Napoli, perché poi dopo si trasferì quell'estate al Paris Saint-Germain. Però poi te ne posso dire tante, la prima Champions, la prima vittoria in Champions, poi c'è stato lo scudetto, quindi, però quel momento della promozione in Serie A a me non mi fa pensare, diciamo, è banale come slogan, però siamo tornati, il Napoli è tornato, e quindi, diciamo, da lì poi è ricominciato tutto.
Grazie a Pasquale Tina. Ci sentiamo nelle prossime ore. Il nostro inviato a Castel Volturno. Noi voliamo in pubblicità tra poco Antonio Giordano, che insomma in questo momento, da storica firma dal Corriere dello Sport Stadio, è passato da qualche giorno alla Gazzetta dello Sport come editorialista, e quindi con lui analizzeremo il momento del Napoli. Perché sorridi, Spider-Man? Che deve arrivare subito la pubblicità, immediatamente, immediatamente. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre. Saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Dario Sarnataro. Spider-Man è in regia, un messaggio vocale WhatsApp, lo ascoltiamo, eccolo qui.
Gianlu, non dire fesserie, la dava Geronzi, che era l'amministratore di Unicredit, che divise le due squadre, Lazio e Napoli, la Lazio ha Lotito e il Napoli a De Laurentiis. Ma De Laurentiis voleva la Lazio, questo in un salottino privato a Capri,
sì,
è
ma io...
successo. E Geronzi gli disse: farai un affarone.
Allora, caro amico che parli di fesserie, cioè io non sono entrato nel merito della squadra che volessi o meno, ho soltanto raccontato, ricordato anzi, che oggi 6 settembre, esattamente 20 anni fa, De Laurentiis produceva i documenti, la documentazione al Tribunale di Napoli per l'acquisizione della società sportiva Calcio Napoli, del titolo del Napoli, e poi il 10 settembre, 4 giorni dopo, veniva ufficializzata la proprietà e dunque la presidenza. Ho soltanto detto questo, non sono entrato nel merito del perché e del per come. Va bene, ci colleghiamo con Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport e adesso editorialista della Gazzetta dello Sport, e lo accogliamo con grandissimo piacere, perché insomma una penna come Antonio Giordano non può mancare nel panorama mondiale dei lettori. Antonio, buon pomeriggio.
Buongiorno, grazie per tutte le belle parole, grazie a Manuela Castelli per il post stamattina su Facebook, grazie a voi, grazie pure a chi chiama e dice che dite fesserie così gratuitamente, perché poi dai radioascoltatori bisogna aver rispetto, ci mancherebbe, ma manco si può essere più o meno tra virgolette insultati.
No, ma io
assumo che il radioascoltatore in questione ne sapesse più di te, perché insomma avrà letto i giornali dell'epoca o immagino abbia un uomo, un referente all'interno di Unicredit o del Credito Popolare delle Marche, cioè non è che liberamente uno può pensare di essere autorizzato a dire che è una zona franca quello che gli pare.
Siamo di fronte
a delle congetture che non...
Ma io ho precisato che non sono entrato nel merito delle scelte, ho soltanto ricordato che De Laurentiis oggi, 20 anni fa, 6 settembre 2004...
Ma tu puoi entrare anche nel merito, questo fai di lavoro.
Sì, no, dico, in questo caso non ero entrato nel merito, per cui diciamo non avevo parlato né di Geronzi né del perché De Laurentiis prese il Napoli, avevo soltanto ricordato che questa documentazione, che poi tu ricorderai bene, perché quelli furono periodi molto intensi anche dal punto di vista...
Devo dire che a Castel Capuano quei giorni lì faceva veramente caldo.
Ecco.
Molto più caldo di oggi.
Senti Antonio, ma di questi 20 anni che ricorrono, ripetiamolo, dal 10 settembre, quindi tra 4 giorni poi la data ufficiale...
No, per me ricorrono da oggi, perché il giorno in cui si materializza De Laurentiis è oggi.
Però la presidenza ufficiale dal 10 settembre.
Quella è un'altra cosa. È la figura di De Laurentiis che si avvicina a Napoli, a Castel Capuano, il 6 settembre. Sì. Dal punto di vista giornalistico è oggi, poi ognuno può... altrimenti possiamo dire anche il 26 settembre, ma stiamo parlando veramente di nulla.
Certo, bene.
Cioè, l'ana caprina.
Siamo d'accordo. Senti, ma dal tuo punto di vista, poi ne riparleremo anche nei prossimi giorni, il momento più significativo, tra i più significativi di questi 20 anni, qual è?
Lo scudetto sicuramente, non, senza ombra di dubbio, cioè dentro tante cose buone che non possono essere cancellate da un'annata disastrosa, quella passata, e da qualche piccolo incidente di percorso che ci sta, voglio dire, credo che il giudizio sia largamente lusinghiero. Non raccontare i risultati del campo, i risultati del campo sono l'unico elemento inappellabile, ma è una società, intendo dire società moderna, evoluta come quella che stiamo vivendo, dal punto di vista economico-finanziario non si può far finta di niente, della capacità di gestione del Napoli, che si è potuto permettere un mercato da 150 milioni di euro, perché ha saputo in maniera oculata, anche con delle grandi visioni, rappresentare il suo presente e anche il suo futuro. Però lo scudetto è insuperabile come momento, rappresenta la sintesi di un'idea lunga, la capacità di costruire. Tutto quello che viene dopo è l'esatto contrario, e però bisogna accantonarlo per un attimo dentro un'analisi onesta, L'analisi onesta dice che in 20 anni di De Laurentiis tante cose belle sono accadute.
È vero. Antonio, ci sono un po' di messaggi da parte dei nostri ascoltatori, noi chiamiamo anche qualche telefonata allo 081-6363 al telefono con Antonio Giordano, editorialista della Gazzetta dello Sport, al momento.
No, collaboratore, poi editorialista.
Antonio, collaboratore, credo che tu sia un editorialista, poi qualcuno magari mi smentirà, ma non credo. Senza limiti per la Champions, è il titolo di questa mattina della pagina che hai curato, è Napoli milionario. Ne ha spesi 150 per riconquistare la grande Europa, però se c'è il senza limiti, e io sono assolutamente d'accordo, perché poi noi abbiamo analizzato e analizzeremo anche il panorama delle squadre di vertice italiane, senza limiti di spesa, ma a questo punto senza limiti di obiettivi, Antonio, perché il Napoli con McTominay, Gilmour, con Neres, con Lukaku, con Buongiorno, è una squadra certamente migliorata sulla carta dal punto di vista tecnico rispetto a quella degli anni scorsi.
Aspetta, quella dell'anno scorso.
Dell'anno scorso. Perché di 2 anni fa, nonostante lo scudetto, no?
No, era più forte quella.
Era più forte quella?
Era più forte quella e l'ha dimostrato. Questa lo dovrà dimostrare. Quella era più forte, tant'è vero che ha vinto il campionato con 18 punti sulla seconda. Quindi questo è un dato certo. Su Napoli di oggi non lo sappiamo. È una squadra, secondo me, forte, però incompleta per pensare di poter dire che sia, come dire, fortissimo. Ha bisogno del lavoro, ha bisogno di un tempo nuovo, gioca un calcio diverso da quella che è stata la natura di tanti giocatori che ancora restano, perché non possiamo dimenticare che, anzi non dobbiamo dimenticare che nel Napoli di Conte ci sono ancora Meret, Di Lorenzo, Rachmanian, Ghissallo, Botka, Kvara e Olivera, e Raspadori e Simeone e Politano, cioè voglio dire, però quella era una squadra che giocava un calcio diverso, alla quale ora viene chiesta un'altra natura di gioco, e quindi non sappiamo che tipi di sviluppo avrà. Conte è una garanzia assoluta, però dare a Conte la responsabilità di dirgli già subito ora che il Napoli non ha limiti dentro le gerarchie mi sembra onestamente una cattiveria gratuita. Potrebbe non averlo, perché magari sì. Conte riuscirà a fare imparare immediatamente, a insegnare immediatamente quello che vuole. Però ora è una grande squadra che deve cercare di arrivare in Champions.
Al telefono lo 081-6363-6363 c'è un amico per noi e per Antonio Giordano. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, dottor Giordano. Cava è sempre bello, c'è Pino Mele. Sempre forza Napoli, sempre forza Napoli.
Sono a casa io in questo momento.
Bello, sotto i portici di Cava. No, nessuna domanda, solo una riflessione. Ma questo socio che chiama sempre, perché non lo assumete a Radio Marte? Perché chi si capisce i finanzi, capisce i palloni, capisce i dati, che sappiamo tutti cosa. E alla fine, ma fa che.
È quello che aveva parlato delle fesserie per a proposito di Geronzi, di cui io non avevo mai neanche pronunciato il nome. Però devo dire che secondo me lui, poiché fa, io l'ho incontrato a Castel di Sangro, ero su una panchina, è passato con un furgone, fa le consegne, è sempre con la radio accesa.
Ma che consegne per i Taral fa?
No, mi pare abbigliamento. Però,
abbigliamento, figurati, perché a Fratta Maggiore fanno anche i soldi, i cartini, Fratta Maggiore, chi non lo sa, i soldi.
Vabbè, comunque, va bene, Geppi. Grazie.
Sempre forza Napoli, ciao dottor Giordano, ci vediamo a casa.
Arrivederci, buongiorno, grazie.
Antonio, ti chiedo una cosa, perché Conte ha dichiarato che non cambierà i tre attaccanti, cioè che resteranno tre gli attaccanti, va bene? Quindi Neres, Politano, con Kvaratskhelia e con Lukaku in partenza. Prima Pasqualetina mi diceva le indicazioni sono che si giocherà col centrocampo a tre, Anguissa, Lobotka e McTominay. Questo significa che la difesa necessariamente dovrà diventare a quattro, non più a tre.
No, puoi giocare anche a cinque e mezzo al campo.
E a questo punto però devi sacrificare un attaccante.
No, non lo sacrifico, uno degli attaccanti lo abbassi sulla linea del centrocampista.
Ah, ecco, ecco.
Cioè, queste sono le indicazioni che ha dato Pasquale.
No, no, va bene, stiamo discutendo.
Sì, no, no, ma io non discuto assolutamente quello che dice Pasquale, che è un uomo di campo, cronista vero. Cioè, non... Poi può darsi che ti riesca a mettere così in campo a 5, portando Politano largo oppure Neri. Non lo so, queste cose che si vedranno e che poi eventualmente poi si capiranno. Mm. Io credo che a tre sia meglio, però è il giudizio di uno spettatore.
È chiaro, che è un dibattito che si è aperto qualche giorno fa e credo che arriverà, diciamo, a conclusione soltanto quando Conte ci farà capire quello che vorrà fare, quando schiererà la squadra.
Tanto a Cagliari si arriva subito, fra 10 giorni.
Sì, è vero. Senti, ma tu prima hai parlato del Napoli di Conte, ma insomma tra un po', secondo te sarà ancora il Napoli di Conte o sarà il Napoli di Lukaku? O sarà il Napoli di Kvaratskhelia quando rinnoverà il contratto? Cioè, qual è l'icona?
Secondo me è Conte. È una personalità troppo forte per essere separata dal modello di gioco, di personalità che il Napoli assumerà. Si porta presso un vissuto enorme, cioè, anche un carattere, un'esuberanza che può far soltanto bene. E tutti gli altri stanno felicemente dietro Conte. Gli allenatori di grande personalità sottraggono responsabilità ai giocatori, li liberano, li mettono in condizione di essere migliori, e averceli è un vantaggio. Il Napoli li ha avuti tanti. Devo dire che nel ventennio di De Laurentiis, per ogni fase dell'evoluzione c'è stato un allenatore di personalità. Lo era Ventura, onestamente, che andò male, lo è stato splendidamente Direa, che ha portato il Napoli dalla C alla A, e non bisogna mai dimenticarlo. Lo è stato anche in quel tempo, a modo suo, Mazzarri, che ha dato, ha impresso una svolta dal punto di vista dei risultati. Lo era e lo è rimasto nella sua autorevolezza più compiuta e internazionale Rafa Benitez, che ha rappresentato invece l'input per diventare internazionali, ha dimostrato di esserlo nello splendore del suo calcio Maurizio Sarri. Non credo si debba dire nulla su Ancelotti, che lui parla la carriera, e se non vogliamo parlare la carriera, parla la statura morale, che è persino più imponente della carriera, mi permette di dirlo avendo avuto modo di conoscerlo. E poi c'è stato Spalletti, che ha ribadito la presenza non soltanto di un talento calcistico, tecnico calcistico dentro l'alleatore, ma anche di uno spessore capace di portare il Napoli allo scudetto 33 anni dopo. Conte è dentro questo album, questo, e amico, ci sta con quello che ha fatto.
Questo amico ci scrive: questo Napoli per me è più forte di quello dello scudetto, che però ci ha dimostrato che il campionato non si vince con le figurine, quindi dà meriti a Spalletti più che alla squadra, il nostro amico, dicendo che per lui questo Napoli, per come è configurato sulla carta, è più forte di quello dello scudetto.
Non valgono tutti i principi. Il Napoli che cominciò la stagione, che poi l'avrebbe portato allo scudetto, non sembrava così forte, ma era già forte, però aveva perso, conviene ricordarlo, Ospina, Fabian Ruiz, Koulibaly, Insigne, Mertens.
È incredibile, vero?
E Spalletti ha dimostrato che i sostituti valevano, anzi valevano più dei predecessori, per quello che ha detto al campo, e attraverso una scherma calcistica internazionale ha dato una visibilità a quel movimento che resterà nella storia.
E allora, salve Gifuni, lo possiamo dire che Antonio Giordano, più che la penna del giornalismo, è la Mont Blanc del giornalismo. Vi abbraccio, Francesco, e così chiudiamo. E da oggi solo vino rosé. per Antonio Giordano, editorialista della Gazzetta dello Sport. Ciao Antonio, buon pomeriggio, buon lavoro.
Aspetto tutte le bottiglie che mi devi.
Adesso tanti rosé, tutti rosé. Ciao Antonio.
Un abbraccio, grazie.
Un abbraccio. Napoli
sempre. Massandrea, sono Critelli. Ma dove sei? Io sono in radio, riparte, ciao Brutti.
Marco, ma ciao Brutti non riparte oggi.
Ah no?
No, ciao Brutti riparte il 9 settembre a partire dalle 8 del mattino. Non lo sapevi?
No.
Lo sai. Ciao Brutti ritorna dal 9 settembre dalle 8 alle 10 del mattino, sempre su Radio Marche.
Tu non ami, tu fai solo l'amore.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni insieme a voi per Forza Napoli sempre con voi sino alle 13. Ascoltiamo un po' di messaggi vocali, poi andiamo dal prossimo ospite. Eccoci qui,
Buon pomeriggio, cari.
Buon pomeriggio.
Mi fa piacere che poi il signore che ha parlato prima che della Rendis voleva un Apple, eccetera.
Ma voleva la Lazio,
il signore sì. Steve in tuo salottino con De Laurentiis
all'Unicredit, sì.
Gli impresari bancari, complimenti, questo signore veramente delle conoscenze, degli agganci e delle informazioni non indifferenti. Non capisco perché continua a fare un mestiere che fa, non so quale mestiere fa, ma non è agli onori della cronaca.
Peraltro è tifoso della Juventus, quindi sentiamo.
Allora Gianluca, per quell'ignorante che hai chiamato,
no,
prima,
vabbè, non,
poi
non,
sembra
non,
la stessa persona.
Non chiamiamo, non utilizziamo questi termini dai quali ci dissociamo, perché non va bene.
E prima che falliva, gli aveva già fatto una richiesta, all'epoca c'era Ferlaino ancora, gli aveva fatto una proposta di 100 miliardi, 100 milioni all'epoca. Poi dopo Ferlaino dirottato con Corbelli e Naldi e quant'altro, e poi dopo. E poi De Laurentiis l'ha preso dal fallimento. Quindi molto tempo prima De Laurentiis già era intenzionato a prendere il Napoli.
Sì, con Roberto Fiore, il compianto Roberto Fiore, ex presidente del Napoli degli anni 60, che essendo amico della famiglia di De Laurentiis attraverso la figlia che aveva insomma una casa a Capri ed aveva conosciuto De Laurentiis, fece conoscere Roberto Fiore, la figlia di Roberto Fiore fece conoscere il papà a De Laurentiis, e attraverso Roberto Fiore De Laurentiis fece una conferenza stampa sul lungomare, mi pare l'hotel Excelsior, se non vado errato, io ero presente quel giorno, era il 99, quindi 5-6 anni prima che il Napoli, che De Laurentiis prendesse il Napoli, ci fu questa proposta pubblica che poi non andò a buon fine. Poi nel 2004 si è concretizzata invece l'avvento del presidente del Napoli. Enzo Bucchioni con noi. Enzo, buon pomeriggio.
Eccomi, buongiorno a tutti, bentrovati.
Sai perché si discute di questo? Perché oggi è 6 settembre, 20 anni fa, il 6 settembre 2004, De Laurentiis produceva al Tribunale di Napoli documenti per l'acquisizione del titolo della Società Sportiva Calcio Napoli, che poi si concretizzava con l'ufficializzazione della proprietà il 10 settembre per l'esattezza.
Quindi sì, lui racconta sempre che era a Capri quando lo chiamarono dicendo lo vuoi prendere il Napoli, è fallito. Ricordo in una manifestazione pubblica lui citò proprio tutto questo excursus, tutto questo tempistica meglio della vicenda, perché l'ha portato poi a dire sì, ok, ci sono, lo prendo, e ha fatto benissimo. I napoletani credo che al di là di tutto lo debbano assolutamente ringraziare, perché 20 anni tutti possono fare meglio, ovviamente, però secondo me ha fatto cose straordinarie. Non soltanto la Champions, lo scudetto, meglio, prima lo scudetto, poi la Champions, tutti gli anni in Europa, giocatori straordinari che ha portato a Napoli. Quindi insomma, un bilancio, quando sento qualche polemica eccessiva, insomma, tutto il mondo è paese, è vero, io a Firenze ne so qualcosa, polemiche sul nulla, però De Laurentiis ha fatto cose veramente straordinarie. Questo poi quando hai la mente serena, non ti fai prendere dall'adrenalina, dalle partite, dai risultati, e fa un ragionamento, e non possiamo non arrivare tutti quanti alla stessa conclusione.
Hai scritto, Enzo Bucchioni, un bellissimo libro su Luciano Spalletti, sì. Il titolo è Il Vincente, anzi, grazie. Vi consiglio di leggerlo perché è veramente bello. Poi a Napoli, più vincente che a Napoli non c'è. Auguriamoci che possa vincere anche con la nazionale, ovviamente. Stasera sì. Ricordiamo Francia-Italia.
Il titolo era sull'onda di quello straordinario scudetto.
È vero. E c'è un amico, visto che si parla tanto del Napoli attuale, di Antonio Conte, sì. Che ha acquistato, come sai, Buongiorno, è uno dei migliori difensori centrali in circolazione. Certo, Rafa Marin, scuola Real Madrid, Spinazzola, che è comunque una garanzia. E poi McTominay e Gilmour, ieri andati in gol con la Scozia. Due giocatori top a livello europeo.
Tutti e due mi pare abbiano segnato, giusto?
Tutti e due hanno segnato, tutti sì. E due hanno segnato. Poi Neres, che è il brasiliano che veniva paragonato a Neymar qualche anno fa, che arriva dal Benfica, e Lukaku. Ora, 150 milioni di spesa. Un amico scrive, sì. Questa squadra, è un ascoltatore, è più forte per me sulla carta di quella dello Scudetto. Solo che quella dello Scudetto dimostrò con Spalletti che gli Scudetti non si vincono con le figurine in campo. Conte è vincente quanto Spalletti da questo punto di vista?
Assolutamente sì, perché cosa deve succedere per raggiungere certi obiettivi, per fare certi risultati che vanno oltre il valore tecnico di una squadra? E tutti quanti devono essere coesi dentro un progetto che li porta a crescere. Cioè il meccanismo, l'abbiamo descritto mille volte con Spalletti. Spalletti ha proposto un tipo di calcio. Mi seguite, date retta a me, vi allenate in questo modo, facciamo così, allenamenti duri, intensità, tutto quello. E cosa proviamo a fare questo? Con un sacrificio personale enorme, una dedizione, perché tutte queste sono cose che ci vogliono. Proviamo tutti assieme a crescere, andare oltre, perché 11 giocatori, poi possiamo dire 20 perché tutta la rosa conta, tutti uniti in un'unica direzione, mettono tutto quello che hanno, tutte le forze in campo e possono riuscire. La famosa chimica di spogliatoio, quando sintetizziamo nella chimica di spogliatoio, è questa. 20 teste che pensano allo stesso modo, lavorano allo stesso modo e hanno un unico obiettivo. Credo che questo sia, anzi non credo, è un modus operandi di Antonio Conte, l'ha sempre fatto in tutte le squadre dove è stato. Come vedete, poi quelli che lui già si sa che non lo seguiranno, che non hanno la testa adatta, non li vuole, vuole giocatori che conosce o quantomeno sa che abbiano quella testa lì, che hanno anche l'ambizione di crescere. Qualcuno poi non ha neanche questa, dentro di sé non ha neanche questa voglia, allora quelli li esclude a priori, si fa prendere quel tipo di giocatore lì, non a caso poi anche dal punto di vista tecnico, non soltanto dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista funzionale al suo idea di calcio, mettici in testa Lukaku, perché vuole Lukaku, perché Lukaku rende così tanto con Conte, perché ha tutte queste caratteristiche. E quindi io credo che si possa fare, certamente che sì, la squadra è forte, bisogna dargli il tempo, questo lo dico una banalità, il tempo di metterla in piedi, il tempo che tutti i giocatori si adeguino al nuovo calcio, perché ogni allenatore porta delle diversità. Non posso dire che Conte è uguale a Spalletti, Conte fa un calcio diverso, tiene la difesa più bassa, però ha certe caratteristiche, l'intensità, l'aggressività e tutto questo, le ripartenze degli spazi con il devastante, la forza fisica di Lukaku. Però se questo gruppo si coalizza e coagula meglio con l'allenatore, con queste sue idee, io credo che se non è un anno, quest'anno l'obiettivo io credo che realisticamente possa essere il ritorno in Champions League, l'anno prossimo devi magari con qualche un altro step di crescita. E l'obiettivo deve alzarsi, un po' come è successo all'Inter, no? Questo è fatto. E guarda caso c'era stato anche lì Spalletti. Spalletti aveva messo le basi di quell'Inter lì, e non dimentichiamolo, perché poi ci sono state le polemiche, l'esonero, i 3 anni pagato senza lavorare perché ha voluto prendersi la rivincita a Spalletti, però le basi di quello scudetto l'aveva messo Spalletti. Conte è venuto, ha messo del suo e l'ha vinto. Qui trova addirittura un gruppo, non sono rimasti in tanti, ma comunque c'è ancora un gruppo che ha già vinto, sa già anche come vincere. Quindi questo è lo scenario che accoglie Conte, bisogna lasciarlo lavorare. E Conte, a parte il Tottenham, che è una cosa che forse non so se riprenderebbe o rifarebbe, ha colto l'obiettivo dappertutto.
Enzo, l'Inter non ha cambiato allenatore, lo stesso dicasi per l'Atalanta e per la Roma, che ha De Rossi da metà dell'anno scorso, diciamo tra le squadre di vertice. Lo hanno cambiato il Milan, la Juventus, il Napoli, la Lazio, la Fiorentina e il Bologna, sì. Insomma, il Napoli sta cucinando come tutte le altre, dove c'è molta confusione al momento, insomma, quindi Diciamo il Napoli se la può giocare con tutte, forse solo con l'Inter no, perché è una squadra collaudata che ha cambiato poco, però insomma il Napoli in questo momento potrebbe anche giocarsi il secondo posto.
Sì sì, assolutamente. Io guarda, nella griglia che facciamo a agosto, poi ci divertiamo a fare ste robe, poi magari non corrisponde alla realtà, però ora oggettivamente, se io guardo le rose, se io penso all'allenatore che c'è, se non posso non collocare il Napoli nelle prime quattro, e poi se analizzo ancora meglio puoi avere ancora meno difficoltà di altri. Thiago Motta ha fatto le prime due partite, questa Juventus ci ha sorpreso un po' tutti per come è stato cambiato il gioco. Qualcuno diceva ma questa filosofia alla Juve non attecchisce, ricorderete, no? Tutti il passato, Sarri fino a Maifredi, invece ce l'ha fatta, però è una squadra da amalgamare, un po' come il Napoli. Poi chi vedi? Il Milan. Il Milan ha difficoltà grosse, mi pare che l'allenatore non abbia il carisma e non sia inserito nel gruppo come Conte. È evidente che abbia avuto delle difficoltà Fonseca, ma dal punto di vista non calcistico, quelle le risolve, l'ha avuta anche Conte la prima giornata. Mi pare proprio di approccio, di prendere in mano lo spogliatoio, non ti dico di essere credibili, ma di proporre un calcio dell'esplosione di Teo Hernandez e Leao è stato un segnale forte di una partenza difficile. Quindi il Napoli deve essere lì, puntare ai primi quattro posti, e l'organico ce l'ha, e poi vedere che succede. Se mi dici l'Inter è inarrivabile, sulla carta assolutamente inarrivabile, è una squadra che sta arrivando a una maturità straordinaria, gioca a memoria, cresciuti dal punto di vista, tutti i giocatori cresciuti dal punto di vista personale, dell'autostima, l'Inter è lassù, però magari puntano a vincere la Champions, inconsciamente lasciano qualcosa del campionato, non lo sai, non lo possiamo sapere. Quindi il Napoli deve essere pronto, l'obiettivo è la Champions, però pronto a valutare tutte le situazioni che possono nascere durante la stagione.
Grazie a Enzo Bucchioni per essere stato con noi, vi invito anche a seguirlo su Instagram perché il suo profilo è sempre foriero di curiosità interessantissime, non solo sul mondo del calcio. Grazie.
Grazie Gianluca, sempre gentile. Grazie. A presto a tutti, ciao, buon pomeriggio agli amici napoletani. Ciao.
Enzo Bucchioni con noi, insomma abbiamo detto Antonio Giordano, editorialista della Gazzetta dello Sport, io perché non mi sento di chiamare collaboratore una firma storica, e quindi diciamo così coniamo il nuovo termine di editorialista quotidiano, perché i suoi non sono articoli normali, standard, ma sono tutti editoriali, anche se pubblicati ogni giorno sulla Gazzetta dello Sport. Quindi editorialista quotidiano Antonio Giordano. E adesso la pubblicità, tra poco andremo in Brasile o giù di lì. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, adesso va via Spider-Man dalla regia, arriva Gigi Soriani che salutiamo, quest'amico ci scrive, io del ventennio, dei vent'anni da Laurenzi, ricordo soprattutto il furto di Pechino, Ettore da Catania, evidentemente lo ha scioccato quell'episodio. Sentiamo un messaggio vocale, poi andiamo dal prossimo ospite.
Ciao Gianluca, sono Ciro. Gianluca, ma l'anno scorso in Napoli come giocava? Con quale sistema di gioco? Con 4-3-3, giusto?
Sì.
E quante imbarcate prendevamo? Una marea, quindi non vuol dire nulla centrocampo a 3 o centrocampo a 2. La squadra deve essere corta, deve pressare bene, anche col centrocampo a 3.
Certo.
Quindi non significa nulla mettere un centrocampo in più. Gianluca.
Bene, anche questa è una proposta, sentiamone un altro.
Ciao Gianluca, Gino da Versa. Allora,
buongiorno,
per
Gino.
Me ieri ho visto la Scozia, Gilmour è un centrocampista all'Allan. Molta quantità, molta resistenza, buon recuperatore di palloni, anche buona tecnica. Nella considerazione che Gilmour torna con McTominay lunedì, è Anguissa dovrebbe tornare addirittura giovedì, secondo me il centrocampo a tre a Cagliari sarà Gilmour,
Lobotka, McTominay. Grazie anche per questo contributo. Sabatino Durante, operatore di mercato e grande conoscitore di calcio a livello mondiale, soprattutto diciamo così a livello brasiliano. Sabatino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E grazie per essere con noi. Senti, ma una curiosità, Neres si sta allenando da qualche giorno a Castelvolturno insieme a Lukaku per ritrovare la forma migliore. Lui in due apparizioni brevi nelle ultime due partite ha fornito due assist. E io ricordo che veniva, diciamo, paragonato a Neymar qualche anno fa, David Neres.
Sì, quando era nel settore giovanile del San Paolo, prometteva molto e ha seguito, diciamo, la scia di Anthony, no? Che adesso è al Manchester United, quindi l'esperienza in Olanda, e poi se confermi le qualità che avevi nel settore giovanile vai in Inghilterra, e se invece magari sei rimandato a settembre, no? Vai in Portogallo. Questo è un ragazzo che ha delle qualità straordinarie, ha fatto bene, chiariamo questo perché sembra che poi magari quello che dico dopo può sminuire il ragazzo, ha fatto bene, però non ha mantenuto le promesse eccezionali che si pensava potesse esprimere sul campo quando lo vedevamo nel settore giovanile del San Paolo. Spero che a 26-27 anni lui trovi la tranquillità e il modo per la fiducia dell'allenatore per esprimere quel 30% che è ancora in canna, diciamo così. Quindi è un ragazzo che...
Ma tu dici che ha margini di miglioramento del 30% rispetto a quanto visto finora?
Allora ti spiego qual è il margine di miglioramento. Cioè, un campione, un fuoriclasse è perché fa 40 partite l'anno ad alto livello. Lui gioca degli spezzoni di partite ad alto livello, poi magari quando fa 90 minuti li fa una volta, due volte, cioè non ha la continuità. Cioè, il campione è quello che fa grandi prestazioni per tante partite. Lui ha in canna grandi qualità che però esprime a spezzoni o in periodo, ma credo che non sto dicendo niente di straordinario, insomma. Kvara è un campione perché ha qualità straordinarie che mostra nel 90% delle partite che fa, poi siccome non è un robot 10 partite le può anche sbagliare il 10%.
Senti, Neres toglierà il posto a Politano?
Guarda, sono due giocatori che secondo me sono differenti, perché Neres è più attaccante, Politano è più, diciamo, sa fare anche la fase di non possesso, quindi può essere utile io credo che sono due giocatori di alto livello. Credo che dipenda dalle partite. Le partite in cui devi attaccare di più forse è più importante la presenza di Neres, nelle partite in cui bisogna più ragionare con la testa e quindi più tattiche forse Politano può essere all'uopo, però
mi sembra una buona valutazione la tua.
Diversi, che giocano lo stesso ruolo con qualità diverse, ma credo che alla fine abbiano lo stesso risultato finale, certo, a meno che Neres non tiri fuori quel 30% dal cilindro che non ha mai tirato finora, ecco.
Senti, ma Kvaratskhelia, Neres, Lukaku è un tridente d'attacco che collocheresti a livello europeo, insomma, in che posizione?
No, l'assa G si dice dalla mia parte, lascia stare, lascia perdere. Cioè, il nostro è un campionato di secondo livello, non cominciamo a fare i fenomeni, no? Koulibaly è un fenomeno, poi va in Inghilterra non gioca o gioca male, Kim è un fenomeno, poi va in Germania non gioca. Calma, buoni e tranquilli, perché sono... Lukaku non è il più grande centravanti che gira al mondo, non lo è neanche Osimhen, ok? Noi siamo un campionato di secondo livello, godiamoci i nostri giocatori senza fare dei paragoni che non esistono, vai, lasciamo perdere.
Senti, sentiamo questo messaggio vocale, poi torniamo da te, Sabatino, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Gianluca da Fuorigrotta.
Buongiorno Gianluca.
De Laurentiis per una persona di 47 anni come me è stata una manna dal cielo come tifoso del Napoli. Ha dato dignità, orgoglio, grandi campioni, grandi allenatori e vittorie sul campo oggettive, a prescindere dalle antipatie e le simpatie. E poi in una città dove molti c'è lo stereotipo del precariato, di non saper fare impresa, di non saper fare lavoro, ha dato delle regole rigide e della serietà, una società impeccabile e sana. Grazie Aurelio, altri 20 anni di grandi successi.
Eh sì, perché oggi 6 settembre 2024 ricorre il ventennale della produzione della documentazione per acquisire il titolo della Società Sportiva Calcio Napoli, il 6 settembre 2004, e poi il 10 settembre 2004, 4 giorni dopo, c'era l'ufficializzazione, quindi la titolarità della presidenza e della proprietà. Quest'amico scrive: prima di De Laurentiis si era creata una cordata con a capo la buonanima dell'avvocato Tuccillo, con a capo Vinicio e Carraro. Lo fece prendere a De Laurentiis. l'avvocato Tucillo lo dichiarò in una trasmissione pubblicamente. Sì, ma 5 anni prima dell'avvento di De Laurentiis, De Laurentiis si era già presentato da Ferlaini per l'acquisizione del Napoli insieme al compianto Roberto Fiore, ex presidente del Napoli degli anni 60, che conosceva De Laurentiis e lo aveva conosciuto a Capri tramite la figlia, la signora De Paola, per intenderci, De Paoli, per intenderci, e poi non andò a buon fine nel 99 questo aggancio, e poi nel 2004 si concretizzò. Hai sentito quanti complimenti, Sabatino, a De Laurentiis?
Beh, ma con il mercato che ha fatto, chapeau, io anche.
No, ma di 20 anni, questo amico diceva ci ha dato dignità ai tifosi, ha creato una impresa sana, brillante.
Ma sì, ma allora De Laurentiis lo si può criticare su alcune scelte, su alcune esternazioni, ma poi complessivamente chapeau, soprattutto dopo il mercato che ha fatto questa estate, cioè si diceva sempre che non spendeva, ha speso. È una delle squadre che ha speso di più a livello europeo, credo che abbia dato tutto quello che, o quasi tutto, magari manca un esterno difensivo, ma insomma, nella vita non si può avere tutto, insomma.
Quindi secondo te barrerà la difesa a 4 o resterà a 3 per giocare con un centrocampo a 3, cioè con Anguissa, Lobotka e McTominay, e 3 attaccanti?
Non lo so, non mi sento di dare consigli a Conte perché lui conosce i giocatori più di me, li vede tutti i giorni. Secondo me deve decidere in fretta qual è il sistema di gioco più adatto al gruppo che ha. E perché il Napoli, se amalgama più velocemente i tanti giocatori nuovi che ha, può lottare alla grande per i primi posti. Se invece il processo di amalgama, diciamo, tende a ritardare, magari poi è difficile rincorrere.
Capito? Senti, ma con questa squadra, se il processo di amalgama va a buon fine, come dicevi, se la può giocare anche con l'Inter, che è collaudata?
Ma sì, perché no? Cioè, l'Inter da 4-5 anni è la squadra più forte tecnicamente, lo era quando ha vinto il Milan, lo era quando ha vinto il Napoli, non sempre il migliore vince quello che in tutte le partite riesce a trovare la concentrazione giusta. L'Inter gioca alla grande quando ha grandi stimoli e perde magari poi la concentrazione contro il Genova. Io non mi meraviglierei che la prossima partita contro il Monza, Ausilio adesso mi chiamerà sicuramente, il direttore sportivo dell'Inter, perché dico, quando dico questo lui mi dice poi alla fine tu porti sfiga, no? L'ho detto contro la volta dello scudetto contro il Bologna, io dicevo porta in ritiro sta squadra, lui mi diceva tu sei allievo di Gaucci che mandava il giocatore in ritiro, sì, ma quando Gaucci mandava il giocatore in ritiro vincevamo sempre, e non ha mandato il giocatore in ritiro a Bologna, e poi abbiamo perso a Bologna, abbiamo perso lo scudetto, quindi poi alla fine quello che conta sono i risultati, inutile dire uno porta sfigo o meno, uno o ci piglia o non ci piglia, se ci pigli vince le medaglie d'oro, se non ci pigli non vinci nulla.
A proposito di Gaucci, ricordando il 2004, prima del compianto Gaucci, prima dell'avvento di De Laurentiis, prese il Napoli per qualche tempo,
sì, mi ricordo benissimo.
Con Gregucci allenatore.
Vabbè, ma in quei momenti il Napoli non penso che lottasse per la Champions League.
No, era in Serie B, no. Era in
e quindi Serie B. Gregucci, secondo me, era un allenatore anche adatto in quel momento lì.
Va bene, Sabatino, grande, poi riparleremo di Neres quando avremo qualche dettaglio in più, no? Dato in più sulle sue prestazioni nelle prossime partite.
No, l'importante è che con l'orologio che gli è stato regalato sia felice e così si allena meglio, dai.
Ecco, non vogliamo sapere i fatti tuoi, quando sarà in Brasile, in modo da regolarci anche per...
Tra un paio di settimane,
e forse ci sentiremo, proveremo a sentirci quando sarai in Brasile.
Va bene.
Grazie.
Ciao,
a Sabatino Durante, messaggio vocale, eccolo qui.
Ricollegandosi a quello che ha detto l'ascoltatore prima, a sto punto dobbiamo ringraziare del consiglio che De Laurentiis è venuto qua. A conti fatti abbiamo vinto noi, la Lazio non ha vinto, ma ha vinto molto meno di noi. A questo punto, grazie per il consiglio.
Vabbè, insomma, figurati se Lotito fosse diventato presidente del Napoli, non so come sarebbe andato a finire.
Gianluca, vuoi dire all'amico che ha chiamato prima, che ha mandato il messaggio prima, che ha dalla voce, mi sembra, un noto tifoso a strisce, di cui non faccio il nome, che può essere pure che, come dice lui, nei salottini ci entrano loro di solito, noi non ci entriamo nei salottini, però può essere pure che c'ha ragione, però deve ricordarsi che De Laurentiis voleva il Napoli anche prima.
E io l'ho ricordato nel 99 anche con qualche particolare. Sentiamo.
Ciao Gianluca, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Senti, vorrei fare una domanda al direttore Giordano su Neres. Al mio parere lo vedo più forte di Guevara, sì come movenze, sì come controllo di palla, come padronanza dell'area.
Ecco, allora ne riparleremo, però una risposta te l'ha data anche Sabatino Durante, che conosce molto bene il calcio brasiliano, uno dei più grandi conoscitori di calcio brasiliano. Sentiamo.
Ciao Gianluca, propongo al signor che diciamo il tifoso della Juve che chiama sempre, invece di fare un rappresentante Mozzarella, mette da fare diciamo il manager per il calcio, visto che c'è tutte queste conoscenze.
Va bene, sentiamo ancora un altro tra poco, peraltro in Marte Sport Live, Pierpaolo Marino, che parlerà di questi 20 anni, perché lui è stato poi il Richelieu dei primi 5 anni, dei primi 5 anni dei 20 anni De Laurentiis, quindi ecco qua.
Buongiorno, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
No, vabbè, a me tutti sti complimenti ad ADL, sinceramente, io non so se una parte dei tifosi sono tifosi di una persona o sono tifosi di una squadra e di un nome. Io sono tifoso del nome Napoli. Per il resto, per me un presidente che ha preso il Napoli per 30 milioni di euro e che in 20 anni ci ha fatto vincere uno scudetto per poi buttarci nell'umiliazione più completa l'anno dopo, io non mi sento di fargli nessun complimento.
Però quest'anno,
per le brutte parole che lui ha usato sempre contro Napoli e napoletani e per le brutte figure che ci ha fatto fare, come a Barcellona quando pigliò a cazzotti una telecamera e Levopolitano da vicino alle telecamere, per carità, su.
Va bene, nel bene e nel male ovviamente il giudizio deve riguardare un po' tutto. Allora, questo amico vorrebbe Wanderson, un esterno, sicuramente brasiliano, ne parleremo con Sabatino Durante, abbiamo tutto il tempo per parlarne con lui, certamente un giocatore importante che nel caso in cui il Napoli dovesse avere bisogno di un altro esterno sarebbe l'ideale, certamente lo dico io. Esatto, per i giocatori che ha, quindi se gioca a tre centrocampo, quindi Enzo. Ma lo dico tutti i giorni, 4-3-3 o 4-3-2-1 di Enzo, lo dirà tutti i giorni e quindi lo sentiremo tutti i giorni. Caro Enzo, ti aspettiamo anche nei prossimi giorni con il tuo 4-3-3 o 4-3-2-1. Poi Conte ci darà e ti darà la risposta. Grazie a Spider-Man e a Gigi Soriani per aver curato la regia, grazie a voi per averci seguito. Adesso arriva Marte Sport Live e Pierpaolo Marino in apertura per ricordare i primi 20 anni di De Laurentiis. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.